Il 29 agosto ricorre la memoria del martirio di Giovanni Battista. Ecco un breve spunto di riflessione. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, al capitolo 1, versetti da 17 e 19, e ascoltiamo prima il primo versetto. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco la parola che il Signore rivolge a Geremia è molto chiara. Chi è inviato dal Signore a parlare al suo popolo non lo fa di sua iniziativa e neanche per soddisfare un suo eventuale bisogno di protagonismo, ma è consapevole e deve essere consapevole, perché è il Signore stesso che glielo dice, di andare incontro a una dura prova. Non sarà certo la veste stretta ai fianchi che potrà proteggerlo. Perché questo gesto di stringersi la veste ai fianchi esprime non una protezione per se stessi, ma la volontà e la decisione di compiere quello che il Signore chiede. È l'atteggiamento di chi si mette in cammino con fermezza e si prepara ad affrontare le difficoltà che si presenteranno. Il Signore è molto esplicito con il suo profeta. Scegli, preferisci cedere alla paura che proverai davanti alla loro ostilità o a quel sentimento di delusione, di sconfitta, di impotenza che proverai davanti a me quando comprenderai che cosa significa veramente rifiutare la responsabilità che ti affido? Non è una minaccia questa da parte di Dio, come si può pensare a una lettura superficiale, ma un discernimento che vale per tutti, ed è questo. Preferisci fare la volontà degli uomini o quella di Dio? Sappi che se cedi alla debolezza perché temi di essere incompreso dagli altri, vuol dire che non ti fidi di Dio che ti manda. E allora rischi di cadere in una prova più difficile da superare, non perché è Dio che ti punisce, ma perché è la tua paura che ti separa da Lui. Ed ecco gli ultimi due versetti. Oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese. Contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Il Signore rivela al profeta ciò che farà di lui che ha scelto di seguirlo. Non è la forza del profeta che lo protegge, ma è la protezione stessa di Dio che lo renderà capace di affrontare la persecuzione e l'ostilità. Questo non significa affatto che il profeta non cadrà nelle mani dei nemici, ma che non sarà vittima della paura e non diventerà dunque vittima della sua paura, non diventerà infedele a Dio che lo manda. Vincendo la sua paura, resterà fedele a Dio. Così egli porterà a compimento la missione che il Signore gli affida, quella di parlare nel suo nome, anche se questo potrebbe costargli la vita. Come vediamo, è accaduto per Giovanni Battista e per altri come lui di ieri e di sempre. E ora siamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti da 17 a 29. Leggiamo il primo versetto. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodia, de moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Ecco, ne può apparire eccessivo ai nostri occhi e alla nostra mentalità di oggi che fra tutte le motivazioni possibili contro Erode, Giovanni abbia scelto proprio quella dell'adulterio. Quindi una, diciamo, motivazione, un giudizio morale. Ma intanto bisogna comprendere meglio il contesto e capire che cosa significa veramente questo giudizio. Erode Antipa, come suo padre e come i suoi fratelli, non sono re perché discendenti di una discendenza, di una stirpe regale come quella di Davide, perché la stirpe di Davide si era dissolta. E neanche regnano in quanto re di origine ebraica. E appunto proprio il padre di Erode Antipa, Erode il Grande, fu un re crudele. Un re crudele è conosciuto non solo per tanti omicidi di cui fu l'autore, ma anche e soprattutto per la strage degli innocenti. Ed era un re che regnava solo perché era sostenuto dai romani che occupavano tutta la Palestina. Una tale figura di re era l'opposto di quello che il Signore aveva promesso al suo popolo Israele. Ed ora ecco suo figlio Erode Antipa, ambizioso, corrotto, traditore, incestuoso perché aveva sposato la moglie di suo fratello. Secondo la legge mosaica è così. Era giudicato quindi un incesto. Tutto egli era fuorché l'immagine di una guida per il suo popolo. Il motivo per cui il Battista lo accusava era dunque non fine a se stesso, ma era in realtà la sintesi di tutti gli altri motivi, di tutto ciò che egli aveva compiuto già fino a quel momento. E questa, diciamo, questo giudizio da parte di Giovanni svelava agli occhi di tutti l'immoralità e l'infedeltà non tanto a una legge morale, ma alle promesse di Dio per il suo popolo, a ciò che Dio aveva promesso, dando la possibilità a Israele di avere un re. E di che cosa questo re doveva essere figura? Doveva essere figura proprio della regalità di Dio, il riflesso di quella regalità. E qui accade esattamente il contrario. Anche se l'arresto di Giovanni fu istigato da Erodiade, come abbiamo visto, che è la moglie illegittima del re, nonostante tutto, come abbiamo ascoltato, Erode preferiva avere Giovanni sotto controllo, ecco perché lo aveva già imprigionato, per farlo tacere, ma lui lo ascoltava in privato volentieri. Sì, lo ascoltava volentieri. Anche se restava molto perplesso, e direi più che perplesso, impaurito, sorprese soprattutto da quando Giovanni aveva cominciato ad annunciare la venuta del re Messia, il vero re, cosa che inquietava molti, e non solo Erode, ma inquietava anche tutti quelli che erano complici dei romani. E vediamo gli ultimi versetti. Subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Di questa esecuzione di Giovanni Battista che tutti conosciamo, colpiscono due aspetti. Il primo è il fatto che sia stata eseguita nella cella della prigione in cui era incarcerato e non con una condanna e un'esecuzione pubblica. E questo dimostra il timore di Erode di suscitare reazioni popolari, perché una parte del popolo ascoltava volentieri Giovanni. E poi il secondo aspetto, quello che mi colpisce di più, il fatto che la testa del Battista fosse portata su un vassoio al banchetto di Erode. E questo su richiesta stessa di Erodiade. Quella testa su un vassoio. Ecco la testa del profeta, ecco la bocca che ha pronunciato le parole che lo hanno esposto alla condanna, portata su un vassoio come una vivanda da servire sulla mensa. È presentata come le altre portate di questo banchetto di lusso. È un segno importante di cui Erodiade e la figlia hanno colto soltanto quello che si vede, e cioè il lato della derisione. È una derisione. Eppure, il profeta tace. Non solo perché è stato eliminato, è vero, ma la sua parola non muore ed entra a far parte di una mensa che non è quella del potente di turno, ma di coloro che condividono la sua testimonianza più e meglio di una vivanda prelibata, di coloro che hanno ascoltato l'annuncio, di coloro che sono consapevoli della verità di alcune parole. Perché questa testa sul vassoio, questa vivanda presentata sulla mensa, fa parte appunto di quella mensa del regno che è apparecchiata fin da ora da colui che proprio dai profeti è annunciato e rivelato come parola di vita e vero cibo.